Buon pomeriggio, sono Francesco Bossaglia, responsabile dell'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, qui dal Ridotto dell'Opera per invitarvi domani sera, 5 novembre alle 20:30, all'Auditorio Stelio Molo della Radio Svizzera Italiana, per il primo concerto di 900 presente, dove eseguiremo La Voix Humaine di Poulenc, opera in un atto su testo di Jean Cocteau, sotto la direzione del maestro Tamaio, con i musicisti dell'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana e la voce solista di Carole Sidney Louis.
Grazie a Francesco Bossaglia e naturalmente un buon pomeriggio anche da parte di Giorgio Appolonia. Gli ospiti del Ridotto dell'Opera di oggi sono il soprano Ekaterina Bakanova, splendida Fiordiligi nel Così fan tutte di Mozart a Jesi nelle scorse settimane, ed ancora Kenneth Stern, che è autore di un volume, un libro dal titolo Giuditta Pasta e Life on the Stage, praticamente la biografia di Giuditta Pasta. Prima però ci trasferiamo oltreoceano a Denver per incontrare il baritono Bruno Taddia e il direttore d'orchestra Ari Pelto. Questa sera saranno di scena all'Opera Colorado con Don Giovanni, ancora Mozart naturalmente. Introduciamo Ari Pelto con un brano da The Scarlet Letter di Lori Lightman, che è andata in scena proprio all'Opera Colorado ed è stata registrata dall'etichetta Naxos. Siamo in compagnia davvero speciale oggi con un amico di sempre, Bruno Taddia, baritono, il quale sta cantando Don Giovanni, ma questa non è una novità, diciamo, ma la sta cantando oltreoceano, precisamente a Denver, nella compagnia Opera Colorado, presso il Ellie Calkins Theater. Spero di aver detto tutto giusto. Buon pomeriggio a Bruno Taddia.
Buon pomeriggio.
E se non ho detto tutto giusto, abbiamo Ari Pelto, direttore d'orchestra, che mi correggerà.
Buon pomeriggio a tutti.
Ho citato Denver, Opera Colorado, Ellie Calkins Theater. Fai un po' d'ordine, dici che cosa sono tutte queste entità e quando tu sei entrato a far parte della Opera Colorado.
Allora, sono già 10 anni che ho un rapporto con Opera Colorado. Infatti, 10 anni fa sono venuto qua per fare un Don Giovanni e dopo mi hanno offerto la posizione di direttore musicale. Quindi sono 10 anni che faccio questo lavoro e Ellie Calkins Opera House è un davvero bel teatro, Bruno può descrivere di più, dove abbiamo la nostra società, la nostra casa, con la propria orchestra, che è molto importante per me. Molto spesso negli Stati Uniti un teatro regionale come la nostra usa la filarmonica locale, ad esempio, e noi invece abbiamo la nostra propria orchestra, che un gran parte del mio lavoro è sviluppare il livello dell'orchestra e di tutti gli elementi del teatro.
Sì, io voglio assolutamente aggiungere questo che naturalmente Aria giustamente ha introdotto una descrizione tecnica dell'istituzione, ma io voglio in qualche modo introdurre degli elementi più personali. Opera Colorado è veramente un luogo straordinario, proprio per il tratto umano di chi la conduce, Ari Pelto e Greg Carpenter, General Director. Voglio soltanto dirvi questo, che magari poi si collega anche a Don Giovanni. Ari ha una grande passione per la cucina e prima delle prove ci porta il pane che lui fa a casa, appena fatto, a volte addirittura caldo. Quindi la cosa straordinaria di Opera Colorado è che è condotta da delle persone che veramente hanno creato un ambiente quasi familiare e per noi che viaggiamo e siamo lontani, eccetera, con anche, devo dire, un'altra cosa straordinaria, la capacità di scegliere le persone che fanno gruppo. Quindi è veramente un luogo speciale, all'interno naturalmente di rapporti professionali, ma tutto condotto con grande amore, insomma. Ma anche la questione del pane è piuttosto anche simbolica, perché il pane caldo, ogni volta che Ari ci porta questo pane, che è proprio una grossa pagnotta calda, mi viene in mente una famosa aria da camera di Respighi su tema armeno che si chiama La mamma è come il pane caldo. Quindi c'è insomma questo elemento materno da parte del music director che prima di una prova musicale ci porta il pane, oltre anche ogni tanto a cucinare per noi, vero Ari?
E infatti devo dire che per me c'è veramente un legame chiaro tra cucinare e dirigere, che può essere ovvio, per me si tratta degli ingredienti, la cura degli elementi, l'organizzazione di tutto, persino ascoltare anche il soffriggere in padella e poi alla fine avere in mente la forma finale del piatto. Tutte queste cose sono assai simili nel dirigere.
Ma io ho visto il vostro sito e si parla di una missione, di cose che voi volete portare avanti in particolare. Vuoi sintetizzare, Ari, qual è lo scopo, al di là del fatto di avere un raggiungimento artistico di livello e anche di creare questa sorta di grossa famiglia intorno all'evento culturale, verso il mondo e verso la musica, che altre missioni vi sentite di avere?
Sì, ovviamente un cast è la parte centrale di una produzione e scegliere un cast è una cosa importante e difficile ad un certo punto, perché con Don Giovanni, ad esempio, si può avere fiducia soltanto negli grandi teatri, Metropolitan Opera, ad esempio, o San Francisco, o La Scala, e semplicemente scegliere un cantante che ha appena fatto Donna Anna a San Francisco e poi scegliere un Don Giovanni che l'ha appena fatto a Roma e qualsiasi. Invece, per me, per noi, cerchiamo di, soprattutto con un pezzo così dell'insieme, dell'ensemble. Per me è molto importante trovare artisti che possono veramente esistere in un gruppo, in una famiglia speciale, sia musicalmente o personalmente anche. A questo punto nella mia vita non mi interessa molto lavorare con gente che a me non piace. È importante per me trovare un gruppo che posso immaginare come una vera famiglia, come ho detto, musicalmente e anche in ambiente.
Parlando con Bruno, quindi come sei capitato in compagnia con Ari Pelto, quindi a Denver, e qual è la tua idea di Don Giovanni?
È la seconda volta che canto a Opera Colorado. La prima volta è stato in un barbiere in cui Ari ha avuto l'amabilità di chiamarmi. Credo che, diciamo, il Tre d'Unione è stato un comune amico che si chiama Marco Nisticò ed è Artistic Director a Sarasota. E mi ricordo ancora quando mi arrivò la chiamata, io ero di ritorno, ero in aeroporto e stavo ritornando da Cuba, in cui avevo fatto la prima Winterreise nel Caribe, per cui ero ad Amsterdam, mi è arrivata la proposta e ho subito accettato. E devo dire che anche Barbieri è stata un'esperienza straordinaria, proprio perché Opera Colorado è una cuccia. Dove sia Greg Carpenter che Ari Pelto ti viziano. C'è dialettica sulla cucina tra Greg e Ari, perché diciamo Ari è più fantasioso nella cucina. E ogni tanto Ari dice: andiamo a mangiare tutti insieme, cucino io. Cosa volete mangiare? Vietnamita, thailandese, italiano? E lui cucina tutte le cucine possibili, vero Ari?
Quasi vero.
Senti, ma allora Don Giovanni va in scena questa sera, appunto il 4 novembre, per cui siamo proprio vicinissimi al vostro esordio. Vorrei che tu in 2 minuti però, perché sappiamo che Bruno ama descrivere e parlare, com'è il tuo Don Giovanni? Poi chiediamo ad Ari cosa chiede a te per essere il suo Don Giovanni.
Come sai, Don Giovanni è un enigma difficilissimo da risolvere, però insomma, possiamo in qualche modo provarci. Ho dedicato un po' del mio tempo in università a studiare questo personaggio. Quello che io tento di portare in questa produzione è un personaggio che sia totalmente irrazionale. E che sia appunto che declini la sua seduzione in un rapporto con il mondo dato dai sensi e non dalla razionalità. Quindi è un personaggio che sente il profumo di una donna e non la declina razionalmente in quello che la società dice essere sua moglie. Un personaggio che crede ai suoi occhi e quindi crede che possa arrivare una statua dentro casa sua. All'inizio dice: non lo avrei già mai creduto, tuttavia andiamo a mangiare. E questo essere totalmente portato sull'esperienza e al credere alle sensazioni è un elemento antioccidentale, perché in realtà noi abbiamo una costruzione antropologica costruita sulla razionalità. Dalla razionalità noi abbiamo declinato le leggi, la conoscenza, il nostro modo di comportarci, e quindi Donna Anna si comporta razionalmente rispetto a Don Ottavio. Donna Elvira pretende che in qualche modo sia un marito costumato, ma anche Leporello gli dice: voi in qualche modo vi comportate male rispetto a certe leggi. Ma Don Giovanni non è un personaggio razionale, è un personaggio che crede alla caducità dei sensi, ma nel momento in cui prova il senso è sincero e lui lo dice: io sento, si è esteso sentimento. Sentimento noi lo dobbiamo declinare come un elemento vero. Non dobbiamo giudicarlo con gli occhi di Donna Elvira, Don Giovanni, dobbiamo credergli. Ecco, questo è in qualche modo il senso. Ed è chiaro che nel suo essere personaggio che declina la seduzione in sensibilità, è chiaro che denuncia che tutti questi elementi razionali sono una sorta di legalizzazione del caos. Ma lui, nella sua esperienza caotica, fa vedere qual è la vera natura delle cose. E da qui, secondo me, è per questo che è necessario il vero finale di Don Giovanni, che non è lui che scende all'inferno, ma sono gli altri personaggi che si ritrovano e questa vita razionale si rimette nei ranghi. Naturalmente, non avendo quell'elemento spumeggiante di Don Giovanni, ma in qualche modo questi mores sono necessari alla vita.
Dov'è la figlia? Dov'è il trono? Non son più padre, più re non sono. La sorte è barbara, non ha più affanno, non ha più fulmine, i cieli grano. Esser terribile, non ha più fulmine, che esser terribile possa aver. Dov'è la figlia? Dove mi approdo? Non son più padre, più re non sono. La sorte è barbara, non ha più affanno, non ha più fulmine, i cieli grano. Non ha più fulmine, che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? La sorte è barbara, i cieli grano. Terribile possa aver vede mi steso nemico papo che non può farmi più sventurato se m'uccide crude non è crude non è che se m'uccide crude non è.
Bravo Bruno. Torniamo ad Ari Pelto, ecco, gli chiediamo lui cosa chiede a Mozart e cosa chiede a Don Giovanni quando lo dirige.
Sì, ma prima voglio aggiungere che sta svolgendo un Giovanni da Bruno, un Don Giovanni un po' diverso del più comune. E ha da fare, credo, con quello che stava dicendo Bruno. E sta svolgendo un Don Giovanni molto più lunatico, molto meno calcolato, molto più, non so come dire in italiano, unpredictable. E questo è molto, molto interessante, quello che sta facendo, davvero differente. Poi, della musica, allora, la sfida con Mozart è sempre la stessa, cioè la perfezione della forma e della retorica mozartiana, che è allo stesso tempo semplice a capire e difficile a fare. La sfida è uguale per i musicisti nella fossa e per i cantanti sul palco, e poi a fare un vero legame tra il palco e la fossa, a creare un'espressione, come si dice, unificata. Per me, penso spesso del Davide di Michelangelo. L'esperienza, almeno per me, a vedere Davide, è che per via di questa perfezione, delle articolazioni, di tutto, proviamo emozione, proviamo la stretta al cuore. È la stessa cosa con Mozart. È per via di questa perfezione che troviamo l'espressione vera, secondo me, è la bellezza e l'emozione di Mozart. Però è difficile per i cantanti, ovviamente, eseguendo il dramma, pensando del personaggio, del momento del dramma, e allo stesso momento curando il suono mozartiano, il ritmo giusto, tutto, tutte le articolazioni. È sempre una sfida, una grande sfida. Secondo me, sarà sempre così con Mozart.
Molto interessante quello che ha ripetuto, ci sta raccontando, ma purtroppo Ekaterina Bakanova mi sta aspettando e dunque io devo salutare sia a ripeto che Bruno Taddia. Non credo che gli ascoltatori del Ridotto dell'Opera riescano stasera ad arrivare in tempo a Denver per la prima del Don Giovanni, ma abbiamo un sito al quale si possono rivolgere per conoscere le date delle repliche e dell'intera stagione.
operacolorado.org. Grazie a lei.
Grazie a voi. Ciao ciao.
Benissimo, voltiamo pagina a questo punto e incontriamo il soprano Ekaterina Bakanova che ascoltiamo in una pagina dall'Angelica di Porpora. Si tratta di un'opera di Nicola Porpora andata in scena a Napoli nel 1760 e ripresa recentemente al Festival di Martina Franca con la Lira di Orfeo diretto da Federico Maria Sardelli. Tra l'altro la regia era di Gianluca Falaschi. Ascoltiamo Ekaterina Bakanova in questa edizione registrata peraltro dalla Naxos. Io dico all'antro addio. Con Ekaterina Bakanova, Federico Maria Sardelli, La Lira di Orfeo.
Io dico
Buon pomeriggio a Ekaterina Bakanova.
Buon pomeriggio.
Un soprano, una cantante che si sta facendo sempre più in luce per le sue interpretazioni, un repertorio fra l'altro molto vasto del quale parleremo. Prima di tutto ti chiedo come è nata in te l'esigenza di diventare una cantante, un soprano professionista.
Bella domanda. Io devo dire che il sogno di cantare, di stare sul palcoscenico è nato ancora negli anni della mia infanzia e ho seguito questo percorso, ho sempre sognato cantare, essere nel mondo della musica. Ho fatto i miei primi studi in Russia, prima ho fatto la scuola musicale, poi ho fatto il collegio musicale, il liceo praticamente, con il liceo, poi ho fatto l'università, sempre facendo il percorso come una solista, diciamo, e il mio scopo poi era entrare in un teatro, prima come tirocinio, per poi diventare una solista, e io ho fatto anche questo percorso. Tutto questo è stato svolto a Mosca nei miei primi anni della mia formazione, e poi ho avuto occasione di andare all'estero perché ho sempre voluto fare carriera internazionale, sto seguendo questo percorso, questo itinerario.
Senti, i ruoli che hai interpretato a Mosca e poi di seguito ruoli del teatro russo, e quando ti sei accostata invece al repertorio internazionale, diciamo, vabbè, poi sappiamo per lo più italiano.
La mia fortuna, diciamo, è stata conoscere un regista tedesco, si chiama Achim Preyer, che aveva addirittura anche il suo teatro a Berlino, mi sa, e lui mi ha scritturato per La Regina della Notte. Allora io partivo come soprano lirico leggero, e allora ho fatto l'audizione per La Regina della Notte e lui mi ha confermato subito. Allora ho avuto questa occasione di entrare subito in un team professionale di un teatro lirico, dove io ho preparato poi anche la Gilda, Rosina, ho preparato la Fanciulla di Neve, perché era un teatro comunque che faceva repertorio internazionale. Uno dei primi concorsi che ho vinto è stato il concorso di Giuseppe Di Stefano Trapani, dove in giuria ancora era Rolando Panerai. È stato un grandissimo onore perché ha fatto anche il duetto con la Gilda. Ho vinto quel concorso, allora ho avuto occasione di buttare questo ruolo nel 2007. A Trapani.
Il Rigoletto, ricordiamolo.
Da lì poi ho avuto i miei primi teatri, come la Fenice, per esempio, che considero sempre la mia alma mater, perché alla Fenice ho avuto poi i miei contratti importanti, grandi, diciamo, per la Micaela, per la Traviata, e poi mi hanno portato in una tournée in Giappone, e da lì sono partiti poi contratti importanti, non so, a Dresda, Covent Garden, Arena di Verona, diciamo negli enti importanti italiani.
Ma hai già detto tante cose. Qual è il ruolo più importante? Me ne hai già citati i ruoli più celebri per soprano, a partire dalla Regina della Notte, del Flauto Magico, da Violetta, Gilda, eccetera eccetera. Senti, però adesso era bello parlare anche un attimo di Fiordiligi, che tu hai interpretato con la regia di Vizioli, nelle scene, diciamo, di Milo Manara, e con la direzione di Aldo Sisillo. Questo è avvenuto a Iesi molto recentemente, Fiordiligi. Quindi com'è la tua Fiordiligi, come l'hai pensata e soprattutto come l'hai relazionata alle esigenze di questi tre grossi collaboratori che hai avuto, per non parlare poi anche del resto del cast?
Grazie di questa domanda. Sì, sono tornata da Iesi, dove abbiamo finito questa produzione molto bella, e diciamo la gioia più grande questa occasione è stata di ritrovare Stefano Vizioli, perché lui per me è uno dei idoli del teatro, un regista fuori classe che ha una preparazione enorme, molto competente, e mi mancava tanto una certa visione di questo personaggio, perché io l'ho debuttato nel 2017 a Genova, però ho sentito sempre un grande bisogno di rifare il ruolo, prima perché mi piaceva molto musicalmente, stilisticamente, io adoro Mozart, ma mi mancava la profondità di questo personaggio perché io non riuscivo a capirla fino al fondo. Ma con Stefano abbiamo fatto un lavoro molto profondo, lui mi ha fatto riflettere tanto su questa personalità, su questa eroina tragica, perché La Fior de Lis è un'eroina tragica, non è un'opera comica come molto spesso la considerano. E io poi alla fine ho ritrovato diversi aspetti molto simili a me stessa in questa personalità, poi, a parte che io mi sono cambiata dal 2017, sono passati gli anni, e io adesso mi vedo molto simile, è quasi la riflessione di me stessa questa Fior de Lis. Perciò questa volta, a parte che sono cresciuta anche tecnicamente, vocalmente, e ognuno di noi, ripeto, nel corso degli anni accumula dentro di sé certa esperienza di vita, e questa esperienza di vita ogni artista dovrebbe mettere dentro il personaggio che interpreta,
che evolve, vive, certo, che evolve, certo, perché
evolve per arricchirlo, per diventarlo una parte, sì, sì, di se stessi, e anche molto individuale, perché ognuno di noi è diverso. E allora io cerco sempre di renderli speciali i miei personaggi. E qui sia con il maestro Sivillo sia con Stefano, poi il maestro Manara ha condiviso un po' anche la sua visione con tutti noi, ma essendo una persona nuova nel mondo della lirica, diciamo anche per lui è stata una grande rivelazione
questa opportunità. Si è sorpreso di trovarsi qui dentro?
Si è sorpreso, secondo me sì, perché ha ritrovato in questa collaborazione una via nuova per rendere la sua arte più visibile, magari da un lato diverso. Una cosa molto interessante, ha detto che quando era bambino aveva un teatrino, perché gli piaceva tanto il mondo del teatro. Ah. Stranamente lui si è riuscito ad entrare lì solo all'età di 78 anni.
Poteva dire tante cose, sì.
Certo, secondo me sì. E lui diceva che aveva questo teatrino con le quinte, avevano solo due quinte ed erano fisse. E allora non gli è mai venuta in mente l'idea, adesso lavorando su questo progetto, avere le quinte che si muovevano e diventavano una parte della scenografia, come gli ha suggerito poi Stefano Vizzioli, perché in questo allestimento hanno creato le quinte che si muovevano,
che scivolavano, sì,
scivolavano e creavano appunto le immagini assieme al testo che era in quel momento presente sul palco, cioè nelle scene che noi interpretavamo in quell'istante dell'opera, sai, oppure era una recensione dei nostri pensieri, dei nostri turbamenti, angosce, sai, e queste immagini delle ninfe, dei dei, di Giove, non lo so, del Venere che lui ha dipinto, insomma si incrociavano
con la vicenda.
E allora lui, sì, per lui è stata una rivelazione, perché si vedeva che lui non aveva questa esperienza di lavorare dentro il teatro, ma ci ha messo tanto, ci ha messo tutto il suo talento. È stato anche per me una cosa molto bella, perché ho trovato questo allestimento molto omogeneo, come dire, molto, cioè, è stata una grande sintonia tra di noi, poi anche nei vestiti, nei colori che sono stati scelti, sai, tutto
delicati,
molto
sì,
éphémère, molto delicato, molto adatto secondo me proprio all'epoca, con tanta cura sia dalla parte di Stefano, sia dalla parte di Manara, sia dalla parte di Aldo, che si sono dedicati molto. Niente, io mi auguro di diventare un giorno un punto di riferimento per questo ruolo, perché mi piacerebbe approfondirlo, migliorarlo, un ruolo che mi piace tanto, e spero di poter cantarlo sempre di più.
Te lo auguriamo davvero, veramente tanto.
Grazie.
Senti, non abbiamo più tanto tempo, però mi piaceva ricordare il tuo impegno culturale e il tuo impegno umanitario anche nel mondo, vero? Perché tu non sei solo messaggera di una parte artistica di te, della tua bella voce, della tua splendida presenza, eccetera, ma hai anche, diciamo, un altro impegno che senti in te stessa.
Sì, questa è una domanda impegnativa.
Molto.
Beh, io dovrei forse qui a sottolineare la nomina che mi è stata conferita dal Parlamento Europeo Ufficio Italia, dal dottor Corazza e dal presidente Remind, un'associazione di Roma che promuove la cultura, l'economia sostenibile, la politica, e mi hanno assegnato questo premio come la portatrice della cultura italiana nel mondo, che porto con grande stima, grande onore, e dove cerco di, come dire, di dare sempre il mio meglio, specialmente eseguendo e cantando sul territorio nazionale, perché mi sento italiana di adozione. È una nazione che amo, che mi ha dato moltissimo, mi sento italiana di adozione, ora la mia alma mater. Poi ho eseguito, ho partecipato e sempre dato la mia grande apertura e disponibilità per diversi progetti di charity, anche quelli rivolti contro la sclerosi multipla, per esempio, che colpisce tantissimi giovani ultimamente.
Sì.
E ho partecipato alle diverse iniziative di questo genere. Io ripeto sempre anche alla mia agenzia che mi interessa a farlo, perché io non sono una che corre anche dietro i soldi, anzi penso che insomma sono importanti, però io ho sempre, io amo i bambini, per esempio, per me anche la questione degli orfani, tutte queste iniziative rivolte ai bambini sono molto importanti. E poi un altro, siccome le mie origini, perché mia mamma è da Melitopol dell'Ucraina, io allora dentro di me unisco anche un po' il sangue sia ucraino sia russo dalla parte di mio papà, allora mi ritrovo anche questo periodo così politicamente molto delicato e fragile, specialmente per noi artisti, cioè sento il peso che dà su di noi questa situazione, ma continuo a dire che la musica, la cultura dovrebbero unire la gente, dovrebbero essere portatori della pace, dell'amore, dell'amicizia tra le nazioni, tra i popoli, e spero molto che la cultura e noi, perché io, sai, se uno dovesse chiedermi a quale nazione io appartengo, a prescindere che io amo Italia e vivo qui, ma io non so dirti, sai, sono talmente internazionale che non... Cioè, è vero che la mia casa è qui, però noi cantanti siamo una parte del mondo, siamo le persone del mondo, cioè noi assorbiamo le culture e dobbiamo essere qui per portare avanti un altro messaggio, capisci?
Certo.
Non è giusto definire un artista con una nazionalità, cioè non è la strada corretta, non so come spiegarlo, perché l'arte è internazionale, perché l'arte appartiene a tutti, non ha una nazione l'arte, capisci?
Certo.
Questo è che è sbagliato. Non so se io qui sono riuscita a darti...
Hai dato l'idea, e soprattutto l'hai data anche con l'emozione che si avverte nella tua voce quando tratti questi argomenti, e sono molto lieto davvero di averli sentiti esprimere in maniera partecipe, oltre che chiara, perché lo sei stata. Senti, ti devo salutare, Caterina.
Grazie, Giorgio, no, ti ringrazio dell'interesse e della tua competenza, grazie.
Ecco, e naturalmente ci ritroveremo per parlare dei tuoi successi e anche di questo tuo, diciamo, impegno civile, culturale, umanitario, che è indispensabile per formare un vero grande artista. Grazie ancora.
Grazie a te, ciao, buona giornata, arrivederci.
Si trattava ancora della voce di Ekaterina Bakanova nell'Angelica di Porpora. E a questo punto voltiamo pagina e incontriamo Kenneth Stern, il quale da autore, da ricercatore, ha scritto un libro dedicato a Giuditta Pasta, A Life on the Lyric Stage. Abbiamo incontrato questo simpatico personaggio al Museo Giuditta Pasta di Saronno qualche tempo fa. Ho voluto raccoglierne la testimonianza delle sue ricerche e naturalmente dei suoi traguardi.
Sono molto contento, felice di essere in questo bel museo. Non ho parlato italiano da qualche tempo, allora proviamo. Non posso spiegare e non voglio spiegare l'amore che ho per la Giuditta Pasta. Una cosa che è qui e ho fatto tanto lavoro. Più di 50 anni fa, quando ho comprato i dischi della Norma, Sonnambula, Semiramide, cantava da John Sutherland, nei libretti ci sono le piccole notizie dei primi interpreti e ho letto una cosa della Pasta perché ho studiato la storia del teatro, mi trovo interessante perché la Pasta era la prima attrice cantante. Perché non canto? No, canto nella doccia. E la mia nome è indimenticabile, ma scherzo. Avevo un'idea di fare qualche cosa che ho pensato di essere importante, allora più di 50 anni fa. Sono andato alla Scala per una prova se posso fare questo lavoro in italiano, in francese, in tedesco, e ho pensato, sì, posso provarlo. Perché non c'è niente, una cosa scritta per Stendhal, un altro libro scritto per Maria Giulini, che vale quasi niente, perché ha cambiato tutto, perché ho trovato le lettere originali molto diverse che la verità. Quando sono entrato, ho visitato la Villa di Trempo, il portinaio mi ha detto che tutto è chiuso. Devo avere un permesso dell'ultimo discendente Maurizio Franti, che abitava a Figino, 30 chilometri fuori. Allora, ho mandato a lui se posso entrare. No, non c'è niente nella villa. Ho dato tutto alla Scala. Ma questo non è vero. Ho visitato il giardino e poi sono ritornato agli Stati Uniti dove c'era una collezione importantissima di 548 lettere. Lettere di Rossini, Bellini, Donizetti, anche un giovane Franz Liszt. Importante lettere. Ci vuole un anno per leggere tutto perché devo finire la scuola, devo lavorare per avere qualche soldi per ritornare in Europa. Quando Maurizio morì, lui ha lasciato il Trempo ai due nipoti, Clelio e Aldo Moretti. Clelio è andato alla Scala per fare un'esposizione e il maestro tintore alla Scala ha detto, sai che Ken sta scrivendo un libro? Hanno invitato per essere un ospite con lui. E sono andato. Un giorno lui ha detto passiamo il weekend a Trempo, perché lui ha aperto questa villa e quando sono entrato ero sì commosso, devo sedermi, perché dopo aver fatto tante ricerche di entrare in questa villa è una cosa fantastica per me.
Anno
68. Oh, sono vecchio. Oh. Dopo la seconda visita ha detto puoi rimanere qui da solo per due settimane. E Aldo mi ha detto credo che c'è qualche cosa nel soffitto. Quando ero solo e ho scoperto nelle scatole 2000 lettere sconosciuti e spartiti. E si può vedere dove i topolini hanno mangiato le foglie e dove hanno lasciare i suoi regali, e o pulire tutto, e ci vuole un altro 2 anni di leggere queste lettere, perché non è facile di leggere tutto. Ma dopo sono andato veramente dappertutto in Italia, Venezia, Catania, Forlì, Torino, Pavia, veramente dove sono gli archivi, ero là per fare ricerche. E dopo 18 mesi, perché sono andato a Parigi e poi a Londra, quando sono ritornato a casa ho detto: sono stufo della pasta, non voglio fare niente. Ma dopo un certo tempo, adagio adagio, ho cominciato di scrivere la versione originale, perché il maestro Richard Bonning mi ha detto un avviso molto male. Lui mi ha detto: tu devi mettere tutto. E una volta era 1600 pagine, era troppo, troppo, troppo. Dopo 2 anni che ho fatto niente, perché ero sì ammalata di aver sentito questo, ho tagliato e adesso questo 548 pagine. È tanto, veramente. Io volevo fare un lavoro che io credevo di essere importante, perché l'editore delle varie università vuole un libro così, ma io voglio un libro così, perché la pasta fu importante. E ho messo gli esempi musicali, le stampe e tutto che volevo fare nel mio libro. E dopo un certo punto, questo è il lavoro della mia vita.
E con questo Giorgio Apollonia vi saluta e naturalmente vi dà l'appuntamento fra 7 giorni.